Buongiorno fratelli, apriamo le nostre Bibbie all'Evangelo di Marco. Marco 5, dal versetto 21. Ed essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, una gran moltitudine si radunò intorno a lui ed egli stava presso il mare. Ed ecco venire uno dei capi della sinagoga chiamato Gairo, il quale vedutolo gli si getta ai piedi. E lo prega istantemente dicendo: la mia figliolina è agli estremi, vieni a mettere sopra lei le mani affinché sia salva e viva. E Gesù andò con lui ed erano moltitudine, lo seguiva e l'affollava. Ora una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni e molto aveva sofferto e molti medici e aveva speso tutto il suo senza alcun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata, avendo udito parlare Gesù venne por di dietro fra la calca e gli toccò la veste perché diceva: se riesco a toccare non fosse altro che le sue vesti, sarò salva. E in quell'istante il suo flusso ristagnò ed ella sentì nel corpo di essere guarita quel flagello. E subito Gesù, conscio della virtù che era emanata da lui, voltosi indietro in quella calca, disse: chi mi ha toccato le vesti? E i suoi discepoli gli dicevano: tu vedi come la folla ti serra addosso e dici: chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva ciò fatto. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quel che era avvenuto in lei, venne e gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: figliuola, la tua fede ti ha salvata. Vattene in pace e sii guarita del tuo flagello. Mentre egli parlava ancora, ecco arrivare gente da casa del capo della sinagoga che gli dice: la tua figliuola è morta, perché incomodare più oltre il maestro? Ma Gesù, inteso quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, solo abbi fede. E non permise ad alcuno di accompagnarlo, salvo che a Pietro, a Giacomo e a Giovanni, fratello di Giacomo. E giungono a casa del capo della sinagoga, ed egli vede del tumulto e gente che piange e urla forte. Ed entrato dice loro: perché fate tanto strepito e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme. E si ridevano di lui, ma egli, messili tutti fuori, prende seco il padre, la madre, la fanciulla e quelli che era con lui, ed entra là dove era la fanciulla. E presala per la mano le dice: Talitacumi, che interpretato vuol dire giovinetta. Io te lo dico, levati. E tosto la giovinetta s'alzò e camminava perché aveva 12 anni, e furono subito presi da grande stupore. Ed egli comandò loro molto strettamente che non lo sapesse alcuno, e disse che le fosse dato da mangiare. Signore, grazie per essere così buono con noi. Ti chiedo una volta ancora, Signore, che il tuo nome sia glorificato. Grazie per tante benedizioni che tu hai sparso su di un'altra vita. Grazie, Signore, perché non c'è niente impossibile per te. Non c'è montagna che non possa essere vinta. Ti chiedo, Signore, che in quest'ora mi aiuti a poter dare il consiglio della tua parola e che il tuo popolo sia benedetto e che produca la libertà che tu desideri, Signore, nel cuore e nella mente di ognuno di noi. In Cristo Gesù ti chiediamo ogni cosa. Amen. E amen. Ho predicato tante volte su questo caso della donna del flusso di sangue e sulla figlia di Gairo, dalla perspettiva della guarigione divina, della salvezza, eccetera, eccetera. Per adesso voglio centrarmi in qualcosa di veramente differente, perché in questi versetti che abbiamo letto troviamo un altro tipo di miracolo che chissà molti di noi non abbiamo mai avuto questa necessità di essere liberi, però la donna del flusso di sangue e la figlia di Gairo sì, sono stati liberati. Il caso che vediamo qua della donna del flusso di sangue, dalla prospettiva della legge giudea, una donna che aveva un'infermità come questa doveva stare in quarantena, non poteva stare dove c'era gente per problema di contaminazione finché era decretata sana e si poteva reintegrare alla società. Il caso di una persona che era morta non si poteva toccare perché cerimonialmente era immondo. Questo significa che i due casi, le due persone dovevano essere isolate. E Gesù trova queste due persone e gli dà un'importanza alla salute. Dio non vuole che esistano epidemie e cose così. Per questo il Signore aveva preso queste misure a quel tempo. Però Gesù stava prendendo queste due persone come esempio di quello che produce il peccato nella nostra vita. La Bibbia dice che il L'empio scappa senza che nessuno lo persegua. Vuol dire che si aparta, che resta confinato perfino nella sua propria casa a vivere in solitudine, nonostante alcuni sono sposati, vivono in solitudine, si isola, non sente che la persona che sta al fianco suo sia l'aiuto idoneo, si sente isolato. Alcune volte i padri e i figli dei padri vivono isolati dal gruppo di lavoro, nel proprio ufficio. Su questa terra pensano che non ci sia nessuno che lo possa capire, e tutto perché il peccato porta come conseguenza un gravissimo problema, a parte della condanna, ed è la vergogna. E la vergogna noi la possiamo vedere da due prospettive. In primo luogo possiamo parlare della vergogna positiva, della quale parla Sofonia 3:5, quando dice: l'Eterno è giusto in mezzo a lei, egli non commette iniquità. Ogni mattina gli mette in luce i suoi giudizi e non manca mai, ma il perverso non conosce vergogna. Questo diceva Martin Fierro: quando si perde la vergogna non si ritroverà mai. E questo è importante perché ci aiuta ad evitare casi dolorosi. È come una spia che si sta accendendo nel cruscotto della nostra vita, finché non trasgrediamo, per non passare la barriera e non avere questo tipo di difficoltà. Però l'altra vergogna è la vergogna negativa, è la vergogna che si vede come una catena che priva una persona della sua potenzialità, dei suoi doni, che gli permette di esprimersi. Quanti di quelli che sono qua si possono ricordare che quando erano bambini, nella scuola, quando il maestro faceva una domanda o voi avete fatto una domanda, molti si burlavano perché voi avete fatto una domanda e allora non siete ritornati più a chiedere. Questo ci condiziona a vivere la mediocrità. A questo si riferiva il Signore Gesù Cristo, questo tipo di vergogna. In Luca 16, in Luca 16, 3, quando parla del fattore infedele, Luca 16, 3, e il fattore disse fra sé: che farò, già che il padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non sono buono, a mendicare mi vergogno. Ossia che egli era disposto a morire di fame pur di non provare vergogna. La vergogna in qualche modo fa che le persone non sviluppino il loro potenziale. Ed è in questo senso che vediamo qua questa donna del flusso di sangue e Gairo, non solamente con il bisogno di un miracolo, di una guarigione, e un miracolo. Avevano bisogno anche di un miracolo di liberazione dalla vergogna dell'opinione pubblica. La donna del flusso di sangue non si poteva riunire in un gruppo finché non fosse stata guarita. Allora essa seppe dell'arrivo di Gesù. E dice la Bibbia che si è avvicinata da dietro per toccargli il manto. Perché l'ha fatta nascosta? Perché aveva vergogna, non di quello che avrebbe potuto dire Gesù, se non che di quello che avrebbe potuto dire la comunità, perché l'avrebbero respinta. Nel caso di Gairo, lo stesso, perché era un uomo intellettuale, era uno dei principali della sinagoga. Che cosa avrebbe pensato la gente se di una persona che si considerava che era molto capace in ogni area? Quando Gesù gli dice "credi solamente", gli sta dicendo che impari a vincere la vergogna di quegli intellettualoidi per poter ricevere questo miracolo. Fratelli, Dio è disposto a portarci una libertà della quale molti non sono resi conto, ed è fondamentale. In questo senso voglio centrarmi il messaggio in questo momento, e ho posto come tema di questo: come vincere la vergogna. La catena della vergogna è qualcosa che non è nuovo. Comincia nel momento in cui i nostri progenitori hanno peccato, Adamo ed Eva, e la causa. La conseguenza è la vergogna. Per questo vediamo Adamo ed Eva che si sono coperti e si sono nascosti, perché il peccato ha fatto in modo che essi si vergognassero di se stessi e si nascondessero dalla presenza di Dio. Per Per questo che Esdra, quando sta confessando i peccati del suo popolo, nel capitolo 9 del suo libro, egli parla di questa situazione. Per questo che il versetto 7 del capitolo 9, Esdra dice: dal tempo dei nostri padri fino al dì d'oggi siamo stati grandemente colpevoli, e a motivo delle nostre iniquità noi, i nostri re, i nostri sacerdoti, siamo stati dati in mano ai re stranieri, in balia della spada, della rapina e dell'esilio e della vergogna, come si vede fino al giorno d'oggi. Perché la vergogna realmente è un effetto del peccato. Allora, quando succede questo fenomeno nel giardino dell'Eden, questo significa realmente cadere in disgrazia e in umiliazione pubblica. La parola ebraica realmente significa proprio questo, e credo che è una delle cose che danneggia tanto il cuore, non solamente nelle nostre relazioni con Dio, perché qua vediamo distinte cause della vergogna, in relazione con Dio, in relazione con se stesso, in relazione con gli altri. Quando il re Davide manda un gruppo di diplomatici per rinnovare un trattato di pace con uno dei suoi vicini, dice la parola di Dio che questi ambasciatori sono stati umiliati, gli hanno accorciato la barba e, udite bene, gli tagliarono le tuniche e gli hanno lasciate all'altura delle natiche. E questo significa umiliazione di loro stessi, è una rottura del trattato di pace, è una vergogna. Questi ambasciatori, questi diplomatici ritornano a Israele, però non sono entrati nella città perché erano sottomessi a un grande livello di vergogna. E allora Davide gli ha detto: restatevi in quel luogo finché vi cresca la barba. Vi voglio dire una cosa: Satana è così cattivo che quando voi e Dio commettiamo qualche errore, una delle cose che fa è portare vergogna, umiliazione, danno. Per questo che vediamo nel giardino dell'Eden come la vergogna ha fatto in modo che l'uomo si nascondesse da Dio e ha cominciato a aver vergogna di se stesso, e per questo si è coperto. Adamo ed Eva si sono coperti prima per se stessi e poi avevano vergogna anche l'uno dell'altro. Nel capitolo 1 dice la Bibbia che tutti e due erano nudi e non provavano vergogna. Però il peccato ha portato questa vergogna. Per questo oggigiorno ci sono persone che non sono contente di come Dio le ha fatte, non sono contenti col colore della propria pelle. Se sono così bianche, passano sulla spiaggia per abbronzarsi perché non gli piace essere troppo bianchi, vogliono essere ben abbronzati, color cannella. E chi è invece di colore scura, non gli piace la pelle scura, e oggigiorno c'è una moda, specialmente nel sud-est dell'Asia, tutta questa parte del sud-est dell'Asia, c'è la moda del whitening, che sono creme per le donne e per gli uomini per fare in modo che la loro pelle si veda più bianca. Altri, per esempio molti giapponesi, non gli piace il taglio dei loro occhi e si fanno operazioni per cambiarsi il taglio degli occhi. In un caso nel paese di Cambogia che ho vissuto da vicino, una ragazza ha voluto cambiarsi il taglio degli occhi ed era allergica. Il medico gli ha detto: non puoi mangiare questo e questo perché altrimenti si complica la situazione, ma lei non ha voluto ascoltare, sembra che erano frutti di mare, ha avuto un'infezione ed è rimasta sfigurata negli occhi per questa operazione, cercando di essere accettata dagli altri. Guardate fino a dove arriva l'influenza dell'opinione pubblica. Per esempio nel Medio Oriente le donne, diciamo così, grasse sono quelle che contano di più, le donne magre non valgono neanche la sella di un dromedario. Quando siamo andati in Israele un beduino gli ha detto: gli voglio dare 200 cammelli per questa donna che era bella grassotta. E per un'altra magra, no, neanche la sella del cammello gli voglio dare. Perché? Perché la prospettiva della bellezza, della prestazione degli altri condizione. Per questo che oggigiorno molti hanno vergogna di se stessi, sono scontenti perché hanno il pelo liscio, perché hanno il pelo riccio, perché sono bassi, sono alti, perché pesano tanto, pesano poco. Fratelli, questo è il problema della vergogna che si genera per quello che dicono gli altri. Gesù ha detto queste parole: non vi fate schiavi degli uomini. Care mogli, non siate sclavi dei vostri mariti. Cominciano in un modo e io ho visto casi di uomini che dicono: se non dimagrisci ti lascio. Che la lasci, gloria a Dio. Quel bandito, non abbiate timore, il Signore si incaricherà di lui. Il Signore lo riporterà a ragionare. Donne che hanno problemi di anoressia, di bulimia, perché hanno paura che i propri mariti le lasciano, perché non ha il peso esatto che i propri mariti chiedono. Gesù ha detto: non vi fate schiavi degli uomini. Vedete qua che problemi che causa la vergogna. Uno di loro è l'autorifiuto. Dice la Bibbia, parlando di Adamo ed Eva, dice che hanno conosciuto che erano nudi. Non si apprezzavano in se stessi, c'è stato un rifiuto uno dell'altro e un'autodifesa, perché dice che allora si sono cuciti una tunica di foglie, stavano producendo una barriera fra loro e Dio e anche un isolamento, perché la Bibbia dice che si sono nascosti dalla presenza dell'Eterno. È impossibile nascondersi dalla presenza dell'Eterno. Per una persona che ha vergogna si isola, e si isola non solo di Dio, si isola dalla comunità, del gruppo familiare, del matrimonio. Una persona che dicono che vogliono avere il suo privato, e dietro questo privato, questa privacy, c'è molta vigliaccheria. Non avete mai ascoltato persone che dicono: voglio avere i miei spazi? E oltre a questo ci sono state accusazioni, perché Dio, quando gli dice che è successo ad Adamo, Adamo subito accusa la donna che tu mi hai dato, Dio. L'uomo non vuole mai essere polverizzato di qualcuno, è sempre colpa degli altri. E porta anche frustrazione, perché dice la scrittura che l'Eterno li ha scacciato dal giardino dell'Eden, ed significa delizia. E allora chi è preso dalla vergogna non ha più questa delizia e non è soddisfatto, non lo soddisfa sua moglie, non gli soddisfa il lavoro, non gli soddisfa il cibo. È una persona completamente vuota che pensa di riempire il suo vuoto attraverso il comprare compulsivo nei supermercati, nei magazzini, e compra e compra per riempire questa frustrazione, frustrazione perché non è nella terra in cui l'aveva messo Dio. Allora questa insoddisfazione, questa tristezza lo porta all'incapacità, e vediamo così come comincia questo processo di incapacità. Per questo che nel caso della parabola del maggiordomo infedele, quando Gesù parla e dice che questo uomo diceva: mendicare non posso perché ho vergogna. Allora una persona che non svolge le sue capacità intellettuali, per esempio, ha capacità per essere un buon studente, però la vergogna non gli permette di svilupparsi. Alcuni hanno lasciato i propri studi, alcuni non chiedono in classe e la vergogna non gli permette, perfino dentro il corpo di Cristo, svolgere i doni e i talenti che Cristo gli ha donato, perché ha vergogna di restare male fra le altre persone. Quando Gesù ha detto: io vi invio per sanare e cacciare i demoni, e noi pensiamo: e se non guarisce e muore, che cosa sta facendo pensare tutto questo? La vergogna, la vergogna. Perché se io prego e per caso non si guarisce, se guarisce io mi prendo la gloria, ma se non guarisce, allora la vergogna non permette che coloro che hanno talenti di predicatore della parola o di maestre non lo fanno. Perché? Perché hanno vergogna, vergogna dell'opinione della gente. C'è un caso nella parola di Dio, un uomo che aveva sangue reale, era della discendenza di Saul, si chiamava Mefiboset. Voi sapete che quando è morto Saul, tutta la sua discendenza è stata distrutta. L'unico che è rimasto vivo era un bambino che, scappando in braccio della sua nutrice, la nutrice cade e probabilmente questo bambino è rimasto zoppo. Chissà, ha avuto qualche frattura lombare. Lo nascondono nel tempio per un buon tempo e dopo non potevano tenerlo più lì e l'hanno nascosto in un altro posto. Pensate cosa è passato nella mente di questo bambino. Chissà, chiedeva: dov'è mio padre, mia madre? Sono morti, gli rispondevano. Perché sono morti? Perché tu sei di sangue reale e cercano la discendenza di Saul per ucciderti. Perché devo essere nascosto? Perché non posso giocare con gli altri bambini? Perché ascolto i bambini e non posso giocare con loro? Perché se ti vedono ti uccidono. Non poteva godere dei cibi, perché le persone che lo tenevano nascosto avevano anche limitazioni economiche. E allora questo ragazzo è arrivato ad avere un complesso così grande, aveva una vergogna di se stesso. Fratello, curiosamente il nome Mefiboset significa quello che sparge ignominia, ossia che sparge vergogna. Allora questo ha portato un autoabbandono, egli si vedeva come una persona che portava vergogna alla sua stessa famiglia, alla sua discendenza, e adesso era una persona che non poteva camminare. Davide fa una domanda in un certo momento: ci sarà qualche discendente di Saul al quale possa fare io misericordia? Gli dicono: sì, ce n'è uno che si chiama Mefiboset, però non può camminare. E Davide dice: portatelo per favore, perché egli mangerà alla mia tavola e vivrà nel palazzo, perché era uno discendente della casa reale di Saul. Fratello, quando voi avete la discendenza di Cristo, non dovete stare nascosto, non dovete avere vergogna. Dio vi manda a chiamare. Il figlio di Davide comincia a chiamare e gli dice: che cosa vuoi che ti faccia? Questo è quello che succede qua con il problema di questa donna che aveva il flusso di sangue di Gairo. Li sta chiamando dalla vergogna di stare nascosti per il loro problema, per poter rompere con una delle barriere che il diavolo ha messo affinché noi non ci sviluppiamo. Perfino nella mancanza di competitività nell'area finanziaria, nell'area educativa, in tutte le aree, per qualcosa sicuramente ci dicono guanaco, perché ci scondiamo. Per caso Dio non può tirar fuori qualcosa buono da questa nazione? Sicuramente che sì. Per caso non possiamo essere autosufficienti nella produzione di alimenti? Claro che sì. Dobbiamo comprare alimenti dei nostri vicini, avendo terre o che non sono coltivate qua nel paese. Credo, fratelli, che una delle cose che sta affondando la nostra vita, la nostra società, è la vergogna. Però quando noi veniamo ai piedi del Signore Gesù Cristo, quando abbiamo Cristo come unico e sufficiente Salvatore, allora siamo figli e figlie di Dio, e questo onore non si deve nascondere. Come ho detto, la vergogna è una catena che ci avvolge, comincia a limitarci. Questa vergogna non ci permette al marito dire alla moglie: ti amo, perché per l'eredità maschilista gli uomini non devono esprimere queste cose, devono prevedere per non esprimere l'amore. Gli uomini non piangono. Quanti si ricordano di aver ascoltato questo quando erano bambini? Chissà, ci castigavano, ci picchiavano, ci dicevano: gli uomini non piangono. E poi in camera cominciavamo a piangere. E questo l'abbiamo portato fino al regno di Dio. Cominciamo a sentire il tocco di Dio nella nostra vita. Il cuore vuole traboccare di questo amore e neghiamo le nostre emozioni. Non vogliamo esprimerci. Però Gesù ha pianto e non c'è uomo più grande che abbia fatto questo. Beati coloro che piangono, ha detto il Signore. Le emozioni dobbiamo esprimere, non negarle, perché è parte della nostra natura. Non possiamo negare quello che esiste in noi. Dio ci dice che la gioia di Dio è la nostra forza, perché non devo esprimere la gioia per vergogna che gli altri possono dire che è fanatico? Perché non possiamo esprimere che siamo cristiani? Perché ci diranno che siamo fanatici? Perché non posso servire Dio? Perché ho paura che mi dicano che sono sciocco, che sto abbandonando le responsabilità nel mondo impresariale. Abbiamo paura di quello che dicono gli altri. E a questo Cristo vuole portarci in quest'ora. Il Signore Gesù è stato vittima di tanto rifiuto e burla, però egli non l'hanno preso. Nel capitolo 5, sempre di Marco, nel trasfondo della porzione che abbiamo letto, Gesù veniva dal fare un miracolo tremendo. L'indemoniato di Gadara era stato liberato. Sale sulla barca di Gesù e voleva essere parte degli apostoli. E Gesù gli dice: No, vai dai tuoi e raccontagli quanto grandi cose ha fatto il Signore. Però succede qualche cosa. Quando la gente di Decapoli vede il miracolo, hanno detto a Gesù, nel versetto 17, capitolo 5 di Marco, versetto 17. Ed essi presero a pregare Gesù che se ne andasse dai loro confini. Pensate bene, il rifiuto, il ripudio, come una persona indesiderabile, perché sentisse vergogna di se stesso. Sapete cosa ha fatto il Signore? Ha preso un'attitudine totalmente distinta. Il Signore Gesù Cristo ha avuto un'esperienza di rifiuto nella sua vita, minacce di morte dopo la sua nascita, tentato omicidio. Quando, per esempio, ha letto il libro di Isaia nella chiesa di Nazareth, rifiuto nel seno familiare perché i loro fratelli non credevano in lui e gli dicevano: Manifestati al mondo. La gente al suo tempo lo rifiutava. Il disprezzo di Giuda quando quella donna ha rotto l'alabastro, e come per dire che Gesù non aveva il valore di quel profumo, il disprezzo di Giuda, il disprezzo delle moltitudini quando scelgono Barabba e non Cristo. Vediamo quando il Signore Gesù Cristo è stato vittima di tante burlarsi durante tutta la sua vita, nelle ultime ore prima di arrivare al Calvario. La flagellazione non è stato altro che un burlarsi di lui. La corona di spine era una burla, dicendo che era re, gli mettono una corona di spine, non di oro, gli mettono una tunica di porpora perché diceva che era re, e lo facevano per burlarsi di lui. Le frustate che gli davano era per burlarsi di lui, però non lo hanno tolto dal suo desiderio di morire per noi, e si burlavano di lui quando gridava Elia, Elia, sabachthani, e altri si burlavano e dicevano: Guarda, sta chiamando Elia. Gesù capisce quello che è la ignominia, è la burla, il disprezzo, l'assedio della gente che diranno. Però il Signore Gesù, davanti al rifiuto della gente che stava in Decapoli, dicendogli: Vai, vattene dai nostri confini. Sapete cosa ha fatto Cristo? La sua attitudine è stata tremendamente sana e saggia. Egli ha capito qual era l'origine della battaglia, perché in questa regione c'era molta gente totalmente indomeniata. Egli sapeva che la sua battaglia era di carattere spirituale, come dice in Efesini capitolo 6, che la nostra lotta non è contro sangue e carne, se non che contro principati e governatori delle tenebre. Quando noi vediamo che una persona ci rifiuta, ascoltate bene, non è lui, se non che dietro di lui c'è qualcuno che lo sta strumentalizzare, perché in questa regione di Decapoli non c'era solamente un gadareno, ce n'erano tanti, gente che erano messi in affari sporchi, e tutti quelli che sono nel fango rifiutano Cristo, tutti quelli che sono sulla cattiva via rifiutano Gesù, anche possono mascherare di religiosi, sono sono sepolcri imbiancati. Colui che rifiuta Cristo non è di Cristo. Colui che non raccoglie con me sparge, ha detto Gesù. E oltre a questo, Gesù ha capito l'origine di questo rifiuto e ha compiuto il suo proposito strategicamente. Bene, ha detto, cacciano me. Però lui ha detto all'indemoniato, vai e racconta ai tuoi quante grandi cose ha fatto il Signore con te. Per questo Dio usa la sua Chiesa, perché il proposito Dio lo compie attraverso i suoi figli. Ossia, non abbandonate il proposito di Dio. Quando Paolo lo minacciavano, lo incarcelavano, il giorno seguente stava predicando in altre parole, usava la persecuzione come opportunità per predicare in un altro luogo. Se vi rifiutano e si burlano di voi, non vi arrabbiate, non vi riempite d'ira, non abbiate paura, non si sente meno importante, al contrario, dite al Signore, usa questo perché tutte le cose aiutano a coloro che amano Dio. Lo stesso Signore Gesù Cristo li rifiutavano da una parte e si predicava da un'altra parte. Allora la semenza, il seme si propagava grandemente e si approfittavano delle nuove opportunità. Quando Gesù ritorna a Decapoli, trova allora un'altra opportunità di servire. La donna del flusso di sangue è Giairo. E allora qua siamo al centro del messaggio. La sfida di Gesù per vincere la vergogna. Gesù sempre cercherà non solamente di guarirci. Gloria a Dio per la guarigione divina, gloria a Dio per la liberazione, grazie per la salvezza e tante cose belle. Però Dio vuole anche che noi fratelli possiamo rompere le catene di essere schiavi dell'opinione pubblica, che ci sentiamo come l'anatrocolo nero della società. E Dio lo farà attraverso due grandi elementi. Il primo è attraverso la testimonianza del miracolo di Dio nella nostra vita, e il secondo è attraverso di credere a Dio sopra ogni cosa, sopra l'impossibile. Due armi potenti. La prima è riferita al caso di questa donna del flusso di sangue, e la seconda strategia la vediamo nel caso di Giairo e di sua figlia, che stava morendo e difatti è morta più avanti. Dio in un certo momento ha sfidato la nazione di Israele a circondare le mura di Gerico. Durante 7 giorni dare un giro e al 7° giorno fare 7 giri intorno alle mura. Mi immagino che coloro che erano sulle mura di Gerico si burlavano. Che cosa stanno facendo questi? Che armi stanno occupando? Si burlavano di loro. Sapete una cosa? Dio ci chiama ad abbattere i muri della vergogna, fratelli. E la prima cosa che dobbiamo fare, che dobbiamo capire, che quando Dio ha fatto qualche cosa nella mia vita, un miracolo, questa è un'arma potente per rompere la vergogna. Nel caso di questa donna del flusso di sangue, la sua vittoria l'ha avuta in due tappe, una pubblica e una privata. La privata, che quando lei ha incominciato a dare più valore alla necessità di essere guarita, ella aveva speso tutto quello che aveva, chissà, aveva tanto soldi, però ha venduto tutto nei migliori medici, nessuno poteva fargli niente, è rimasta povera, è rimasta più malata, abbandonata, senza speranza, con un'emorragia di tanti anni. Chissà, aveva un'anemia profonda, il suo aspetto fisico era lamentevole, socialmente chissà era scesa una cultura socio-economica ben stabilita a un livello di povertà. Però ella ha detto no, nonostante tutto quello che mi è successo, io ho bisogno di un miracolo. Non si è data per vinta. Perché non si è data per vinta? Perché dice la Bibbia che ha ascoltato parlare di Gesù, e quando ascoltiamo parlare di Gesù non ci diamo per vinte, perché sappiamo che in Cristo c'è una nuova possibilità. Ed ella ha detto, anche se toccassi solamente il bordo del suo manto sarei salva. Allora ha vinto gli ostacoli privatamente. Perché? Perché dice la Bibbia che l'ha toccato il suo manto da dietro, di nascosto. In altre parole, come che ha pensato: non voglio che nessuno si renda conto del mio problema. Lei si è intrufolata in mezzo alla gente con la poca forza che aveva e ha sperimentato un miracolo. E Gesù si ferma, si detiene e fa la domanda: chi ha toccato le mie vesti? Fratelli, i vestiti non hanno sensibilità, però il Signore sì, sa ogni cosa. E vi rendete conto che Gesù è Dio, è onnisciente? Chi ha toccato i miei vestiti? Chi lo ha fatto? E allora qui questo è il miracolo che voglio che poniamo attenzione. Il processo della vittoria pubblica è perché questa donna, dal punto della vista della legge ebrea, non poteva stare in mezzo a questa gente. Allora ella aveva timore della gente e Gesù l'ha sfidata a rompere, a vincere la sua vergogna, non per farle vergogna a lei, se non che per rompere la catena della vergogna. Gesù sapeva chi l'aveva toccato e fa la domanda: chi ha toccato le mie vesti? Fa la domanda. Però più avanti dice: però egli guardava intorno per vedere chi aveva fatto questo. Io mi immagino il Signore girandosi in mezzo a tutta la gente. Il Signore sapeva dove era nascosta la donna, però la stava sfidando a rompere, a vincere, a rompere questo guscio e uscire allo scoperto. E questo, fratelli, è qualcosa di importante, perché molti di quelli che siamo qua abbiamo ricevuto tante cose da parte di Dio, però abbiamo timore della gente, abbiamo timore dell'opinione pubblica, abbiamo timore a sbagliarci davanti agli altri, perché vogliamo presentare un'immagine di immacolata, di uomini perfetti. Crediamo che la gente debba tenere sempre una buona opinione di noi. In molti casi le donne si vestono bene non per i propri mariti, se non che per le altre donne non la critichino. Vi rendete conto? Perché alcune donne non vanno prima finite alcune funzioni? Perché non vogliono subire le critiche delle altre. Queste cose sono difficili di cambiare, non possiamo cambiare la gente, però sì possiamo cambiare noi. E a questo Gesù ci sta chiamando, e sta chiamando questa donna che rompa con questi occhi che la stanno accusando e che le stanno dando condanna, ripudio, rifiuto, perché nessuno vuole star solo. Quel timore alla solitudine li fa diventare alcuni impagliacci, in titeri, pur di essere accettati nel gruppo. Alcuni di quelli che sono qua hanno fatto cose orribili perché altri gli hanno detto: fallo, fallo, altrimenti non puoi appartenere al nostro gruppo. Quanti si sono drogati non perché volevano essere drogati, se non che per la pressione della gente, perché dicevano: se non fumi tu non puoi essere al nostro gruppo, tu sei un retrogrado, tu sei uno senza valore, sei uno sconfitto. Il timore di questi giudizi alcuni li ha portati a commettere gravi errori, perfino hanno perso la felicità e perfino la loro famiglia, per mantenersi sempre gradevoli la gente. E Gesù ha detto: non vi fate schiavi degli uomini. Gesù chiede: chi mi ha toccato? Nessuno si faceva responsabile, guardava in giro e nessuno usciva allo scoperto. Gesù ci dà tempo, fratelli, ci dà tempo per rompere il guscio. Se avete ricevuto qualcosa da Cristo, dice la Scrittura, allora la donna, temendo, sapendo quello che era stato fatto in lei, è venuta e si è prostrata davanti a lui. Egli aveva la testimonianza privata della sua guarigione. Adesso dove si è prostrata? Non dietro di lui, se non che davanti di lui. Vi rendete conto? Gli ha toccato il bordo del manto di dietro, però adesso quando si svela, si getta ai suoi piedi, cioè davanti a lui. La resa pubblica di questa donna davanti a Gesù l'ha fatta per gratitudine, però guardate fino a dove arriva la pressione della comunità. Dice qua che lei andava paurosa e tremante, fino a che punto erano i suoi nervi. Lei tremava, non perché Gesù poteva danneggiarla, se non per la gente. E lei arriva e si getta ai suoi piedi e ancora tremava. Quanta gente sta ancora tremando oggigiorno? Sta tremando perché. Che dirà quel partito politico? Che dirà mia madre? Che dirà mio padre? Che dirà la società? Che dirà la comunità religiosa? Che penserà mia suocera? Che penseranno i miei figli? Che penseranno i miei amici? Il mio gruppo sociale? Che penseranno coloro che mi circondano? Che penseranno? Fratelli, se Dio ha fatto qualcosa di importante nella nostra vita, il Signore vuole che noi pubblicamente possiamo arrendere la nostra vita con gratitudine, perché quando noi arrendiamo la nostra vita per gratitudine al Signore, stiamo rompendo con queste catene dell'opinione pubblica. A sfidare questa crisi interna che c'era in questa donna. Tremando, com'è possibile che tremava, com'è possibile che temeva? Riconosce pubblicamente Gesù come la sua fonte di miracoli. In altre parole, fratelli, lei doveva riconoscere che ricevere un miracolo da parte di Dio, Dio la stava approvando, Dio la stava stimando, Dio la stava onorando. Se voi siete stati salvati, Dio vi sta onorando davanti a tutti i vostri fratelli. Se vi ha guarito, Dio vi sta onorando. Se ha restaurato le vostre finanze, Dio vi sta onorando. Se ha restaurato il vostro matrimonio, Dio vi onora. Però perché mi sento minacciato dall'opinione della gente? Cristo muore pubblicamente e non si è vergognato né di voi né di me. Ed egli dice: dove sono coloro che mi hanno toccato e hanno ricevuto un miracolo? Dove sono i miei testimoni? Dove sono coloro che io ho aiutato? Perché si vergognano di testimoniare, di evangelizzare? Se Dio ha fatto qualcosa nella tua vita, diamogli valore, fratelli. Per questo dice che quando lei, sapendo che quello che era stato fatto in lei è uscito allo scoperto, quando ci rendiamo conto che già non saremo condannati perché abbiamo Cristo come Salvatore, che ci rendiamo conto che Dio ci ha dato la vittoria sui nostri nemici spirituali, ci rendiamo conto di tante cose belle che Dio ha fatto in noi. Questo ci ispirerà ad affrontare il gigante dell'opinione pubblica e poterlo sfidare e dirgli: Gesù è stato buono con me. Quando voi vincerete questo, succederà che la Chiesa di Cristo sarà libera e molti di quelli che sono qua, che hanno talenti di predicatori, di pastori, di maestri, uomini e donne con doni dello Spirito Santo, romperanno il cantro e diranno: tutto lo posso in Cristo che mi fortifica. E diranno: non mi importa se si burleranno di me, però io farò quello che Cristo mi ha comandato di fare. Questo fa che la Chiesa cammini in vittoria. Noi, Dio vuole che noi avanziamo, il risultato per questa donna è impressionante. Gesù la difende. E chi può dire qualche cosa davanti a Cristo? Quando noi abbiamo Gesù come nostro potente gigante, egli si difenderà. Quando ella raccontò per che causa, vi potete immaginare tutti i pettegoli che c'erano intorno. Wow! Che donna! Però a lei non è interessato. E Gesù la difende dicendo: figliuola, vai, la tua fede ti ha salvato. Guardate, tre miracoli. Prima parla di salvezza, vai in pace. Gli ha tolto il nervosismo che aveva e resta guarita. del suo flusso di sangue. Immagino che dopo questo la gente chissà voleva essere amica sua. Come stai? Come ti senti? Benissimo. E come è successo? È successo così, così, così. Chissà andavano a visitarlo in casa sua per farsi raccontare come aveva ricevuto questo miracolo. Chissà gli chiedevano perché non preghi per me. Non abbiate vergogna di quello che Cristo ha fatto in voi. Quando voi e Dio capiamo il miracolo di Dio, nella nostra vita c'è un bellissimo canto che dice che grande miracolo è Cristo in me. Se Cristo è nato in questo presepio del mio cuore, gloria a Dio, abbiamo il più grande onore che un uomo può ricevere in questa terra. Nessun dottorato honoris causa, nessuna posizione politica e sociale, economica, di nessuna naturalezza ci potrà dare l'onore che Dio ci ha dato a vivere nel presepe del nostro cuore. Questo ci deve portare a toglierci tutte queste catene di vergogna. Il secondo caso è quello di Gairo. Gesù lo sfida mentre essi andavano a casa a credere al di sopra delle notizie che sua figlia era morta. Per poter capire questo abbiamo bisogno di vedere realmente la condizione di Gairo. Era il principale della sinagoga, era come il presidente della giunta direttiva della sinagoga, molto conosciuto, nessuno poteva arrivare facilmente a quella posizione. Per questo aveva bisogno di essere una persona molto religiosa, molto pietosa e oltre a questo intellettuale e socialmente conosciuto, ossia che il gruppo sociale di cui era circondato Gairo era dell'alta classe, e specialmente il gruppo dei religiosi intellettualoidi. Gairo confidava in una guarigione, però gli arriva la notizia: non molestare più il maestro, tua figlia è morta. Un colpo alla ragione, perché già non si può fare più niente. Allora Gesù gli dice chiaramente: non temere, credi solamente. E Gairo continua a camminare, non dando importanza all'opinione degli intellettuali, perché questo gruppo sicuramente diceva: che tonto questo Gairo, continua a credere, ve l'hanno detto qualche volta, perché continua a credere ancora in Gesù? Guarda, i tuoi affari sono sfumati, il tuo matrimonio già non ha una soluzione, sei malato e ancora credi, come ha detto la moglie a Giobbe, ancora ritieni la tua integrità? Non vi è successo a voi qualche volta, specialmente perché cercano di svergognare la nostra capacità intellettuale? L'Evangelo è per gli ignoranti. Guardate, una volta, voglio dire il nome, però ci hanno invitato a una riunione di pastori e c'erano vari candidati politici, perché era un periodo di elezioni e volevano esporre il loro piano di governo. E fra le domande che ci sono state intercambiate, una persona ha fatto una domanda a uno di questi candidati: voi mettereste gente evangelica cristiana come parte del gruppo di lavoro del governo? No, ha detto, io non posso circondarmi di gente ignorante. Io ho detto: poveretto, poveretto, ho detto, perché gli intellettualoidi credono che non hanno bisogno di Dio, si credono brillanti, però quando avranno il flusso di sangue li voglio vedere, quando una loro figlia sta morendo li voglio vedere, quando i loro amici li abbandoneranno li voglio vedere, quando ti riempirai di vergogna per il tuo proprio peccato, la tua miseria, e spumerai la tua propria vergogna e nessuno ti apprezzerà, vorrò vedere dove è la tua capacità intellettuale. Quanta gente, fratelli, oggigiorno, anche fra quelli che Per un tempo abbiamo camminato nei cammini di Dio, abbiamo paura dell'opinione pubblica, specialmente di coloro che ci circondano, di un gruppo di persone che hanno molte capacità, molta conoscenza, che sono dei professionisti, non solo laureati e così via. Però a Gairo Gesù ha detto: non temere. Credi solamente. Lì c'erano gli sguardi dei suoi compagni della giunta direttiva. Com'è possibile che Jairo continui a credere? Vi hanno mai detto in alcuna opportunità perché continui a credere? Per questo gli evangeli li chiamano tonti, però noi non siamo tonti. Tonti sono coloro che non ricevono Cristo, perché Gesù lo sfida ad abbattere la vergogna di coloro che stavano pensando intellettualmente. E però gli dice: Jairo, continua. Non temere, credi solamente, lo sto portando a un altro livello, non solamente al livello della ragione, che alcuni credono che è il massimo, la ragione di Dio è superiore anche alla ragione. E quando il Signore comincia a sfidare quest'uomo e comincia a camminare, lo sguardo di tanti era su di lui, però egli diceva: se Gesù ha detto che io segua credendo, io non so cosa succederà, però continuerò a credere. Non vedo il miracolo, però continuo a camminare. Fratelli, la burla di tanto cercherà di fermarci per strada e non ottenere i propositi di Dio per la nostra vita. Volevano burlarsi di Gesù per cercare di frenarlo nel loro obiettivo, perché sapevano chi era. E voi che anche sapete chi è, non fatevi fermare, continuate col vostro obiettivo. Gesù ha sfidato l'opinione pubblica, nonostante le loro burla. A partire da questo momento, dice il versetto 37: e non permise ad alcuno di accompagnarlo. Massa indietro. Si dice Vox Populi Vox Dei, è una delle più grandi menzogne. La democrazia non è la voce di Dio. La voce di Dio si chiama Gesù di Nazareth. Non mi importa quello che pensa la maggioranza. La maggioranza nel diluvio sono morti. Solamente 8 sono stati salvati. Quante volte poniamo l'attenzione all'opinione pubblica? È che così fan tutti. Io non voglio essere una pecora nera in mezzo agli altri. Però voi siete una pecora bianca in mezzo a loro. Voi siete diversi. Massa indietro. Dobbiamo abbandonare questo per essere liberi. Però più avanti, quando Gesù entra, arriva e dice: perché fate tanto strepito e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme. Che cosa è successo? La reazione è stata questa, e si ridevano di lui. E che cosa ha fatto Gesù? Ma egli, messeli tutti fuori, non solo la massa, se no anche i più vicini a loro, tutti fuori. Gairo, non devi imparare a camminare per quelle che la massa e neanche quelli che ti circondano dicono. Cammina per quello che io ti dico. E dice la parola che ha preso il padre, cioè Gairo, e la madre di lei e i suoi tre discepoli, ed è entrato dove era la bambina. Guardate che bello. E prendendo la fanciulla per mano, secondo le cerimonie non si poteva toccare un morto, perché però Gesù non è contaminato da niente. Gesù non è svergognato da niente. Anche lo hanno voluto svergognare Cristo e il Vangelo durante tanti secoli. Però Gesù ha detto che le sue opere danno testimonianza di egli stesso. E toccando la mano della bambina gli ha detto: Talita cumi, che interpretato vuol dire giovinetta, io te il dico, levati. E tosto la giovinetta s'alzò e camminava, perché aveva 12 anni, e furono subito presi da grave stupore. Gesù prenderà nelle sue mani quello che io non posso prendere nelle mie mani. Fratelli, non preoccupatevi. Se noi cominciamo com continuiamo a vincere la critica e l'insulto intellettuale o l'insulto alla nostra fede in Cristo. Fratelli, noi continuiamo a camminare, per favore, non facciamo caso alla massa né a coloro che ci circondano, né al gruppo religioso. Alcuni dicono che la religione di mio padre è così e io voglio morire in questa, altri dicono come posso tradire la religione di mio padre. Queste opinioni dobbiamo rompere se abbiamo bisogno di un miracolo, con questi pregiudizi economici, pregiudizi intellettuali, pregiudizi religiosi. Noi dobbiamo vincerli perché abbiamo un bisogno. Se abbiamo un flusso di sangue, sia qualsiasi questo flusso di sangue nella nostra vita, se abbiamo qualcosa che è appunto già di morire o è già morto, soprattutto voi e Dio abbiamo bisogno di aver fiducia nel Signore. Non mi importa quello che pensa la gente, quello che importa è che Gesù prenda nelle sue mani quello che io non prendo, non posso prendere le mani, il miracolo, la resurrezione e la pace e la gioia del potere, dell'unzione, della pienezza e dei doni dello Spirito Santo, e Dio lo farà. L'umiliazione dell'orgoglio di coloro che ci accusano, di quelle persone che si burlano di noi. Ascoltate, dice quella scrittura, e furono presi da grande stupore. Chi sono coloro che si burlano di noi? Essi si renderanno conto della potere di Dio, coloro che impareranno a vincere questa vergogna e questo opprobrio, e capiranno che il Signore ha vinto e annullato la nostra vergogna alla croce del Calvario. Quando il Signore è stato crocificato, per costume romano lo hanno crocifisso nudo. Per questo credo che dice la Bibbia che le donne lo vedevano da lontano. Gesù ha portato la nostra vergogna, la vostra e la mia, l'ha portata sulla croce affinché noi possiamo essere liberi e non schiavi degli uomini. Donna, testimonia, che ha fatto a te? Sali da questo guscio. Tanti Jairo che stanno qua, il Signore vi dice: continua a camminare, non ti deve importare l'opinione della gente che ti circonda, tu devi vincere. Il nostro stato presente e futuro deve essere uno stato di libertà. Per questo la parola di Dio nel libro di Isaia, capitolo 54, versetto 4, dice: non temere, perché tu non sarai più confusa, non avere più vergogna, che non avrai più da arrossire, ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più la vergogna della tua vedovanza. Fratello e sorella, per il sangue di Cristo che Gesù ha versato sul Calvario, questo sangue cancella ogni cosa. Sempre Isaia dice: venitevi e mettetevi a conto con me, se i tuoi peccati fossero rossi come il vermiglio, io li tramuterò in bianca lana, e non ricorderà più la vergogna della tua vedovanza. Dio restaurerà la nostra memoria. Per questo Daniele, parlando di coloro che hanno imparato a credere al Signore, nel capitolo 12, dal versetto 1, dice: in quel tempo sorgerà Michele, il gran capo, il difensore dei figliuoli del tuo popolo, e sarà un tempo d'angoscia quale non se ne ebbe mai da quando esistono nazioni fino a quell'epoca. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli cioè che saranno trovati scritti nel libro, e molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per l'opprobrio. Per onore, quando noi abbiamo ricevuto il miracolo della salvezza, è per onore, non per disonore. Gesù non ha fatto questo affinché si nasconda sotto un tavolo, alla luce è stata posta affinché possa illuminare, la possiamo mettere in alto, non perché noi scondiamo la testimonianza di Cristo nella nostra vita. Questo Gesù si riferiva dicendo: e riceverete potere, mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino all'ultimo della terra. Dio non vuole una chiesa che si vergogni di lui, se non che una chiesa che dica: Gesù è il Signore e io ho evidenza che Lui mi ha perdonato e mi ha salvato e mi ha restaurato. E per questo un giorno di questi, quando Cristo venga quelli che saranno morti saranno svegliati dal polvere della terra per vita eterna, per onore. Però ascoltate questo. E gli altri per l'obbrobrio e per una eterna infamia. Chi? Coloro che non hanno voluto il miracolo di Dio sulla loro vita, i sapienti e i savi risplenderanno come lo splendore della distesa, e quelli che ne avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle in sempiterno. Alleluia, alleluia, onore. Io non so perché Dio è così buono. Gloria al Signore. Egli ci onora oggi e ci onorerà domani. Non siamo più sclavi degli uomini. Quello che Dio ha già fatto, mettetelo, portatelo alla luce. Se Dio vi ha dato fede, portatela alla luce. Se Dio vi ha dato un miracolo, portatelo alla luce e comincerete a vincere gli ostacoli. Sarete un miglior figlio, un miglior padre, un miglior professionista, un miglior cittadino, un miglior servo e servo di Dio. Dio vuole liberare i prigionieri dell'opinione pubblica. Ah, prezioso Signore, l'opinione che ci importa è la tua opinione, Signore. In alcuni casi alcuni ci appoggeranno ed altri no. Però oggi ti supplico che tu faccia qualcosa di importante, Signore. Perdona, oh Dio, perdonaci, oh Dio, perdonaci, oh Dio. Ogni vergogna. Perché dobbiamo avere vergogna dopo di quello che tu hai fatto per noi, oh Signore? Perché devo avere vergogna se il mio nome sta scritto nel libro della vita? Se tu sei in me, oh che grande miracolo, è questo il più grande di tutti. C'è qualcuno qua o qualcuno di quelli che stanno ascoltando per i mezzi di comunicazione che possa dire: io ho bisogno di un miracolo, la mia vita è totalmente al suolo, però Gesù non ha vergogna di te ed egli è morto per perdonarti, è morto pubblicamente per riceverti e lì dove sei. Se volete dare la vostra vita a Cristo, non stiamo parlando di un cambio di religione, stiamo parlando di un'esperienza personale, spirituale. Lì dove siete, ripetete questa preghiera con me. Padre eterno che sei nel cielo, mi pento con tutto il cuore di ogni mio peccato. Lavami col tuo sangue. Riconosco che sono un peccatore. Oh Signore, sono schiavo del peccato. Però ti ringrazio, Signore, perché mi ami così come sono. Credo che sei morto per me alla croce, per perdonarmi e fare di me una nuova creatura. Per la fede nel tuo sangue ricevo il perdono. Credo che sei risuscitato per darmi la vita eterna. Pertanto ti apro il mio cuore e ti ricevo come mio personale Salvatore e Signore della mia vita. Oh, continuate a pregare con le vostre stesse parole, amata Chiesa, nel nome del Signore Gesù. Voglio che pensiate quello che Dio ha fatto in voi. Rompete adesso stesso con questi occhi che ci hanno condizionato, con queste bocche che sono lì, veloci per dire cose negative di noi. In questo momento decidete di rompere attraverso quello che Dio ha fatto nella vostra vita e attraverso la fede. Rompete con i burlatori. Se siete disposti, alzatevi e dite con me: sì, Signore, siamo qua. A partire da questo momento, Padre Santo, siamo qua. Non vogliamo più essere schiavi degli uomini. E in qualche modo la Chiesa durante molti anni non abbiamo conquistato, non abbiamo evangelizzato, non abbiamo usato i talenti a causa della vergogna, per timore ad essere ridicolizzati. Padre, però io so che la tua parola dice: colui che crede in lui non sarà svergognato. Signore, ti chiedo in questo momento, guarda il passo di fede che stiamo dando. Fratelli, cominciate a pregare, parlate con Dio, esprimete attraverso le vostre voci, le vostre labbra, Signore, quello che dovete dire al Signore. Siamo qua, oh Signore, liberci di essere, di avere vergogna, Signore, di parlare di te. Oh Signore, vogliamo andare contro la corrente, contro l'opinione pubblica, come il salmone contro la corrente dobbiamo avanzare. A partire da questo momento non è importante che si burli, non importa la calunnia, non importa qualsiasi cosa venga. Ti chiedo di darci il coraggio, la forza e il valore di mantenere il nostro sguardo fisso in te, nel nome potente di Gesù. Padre, adesso stesso, oh Signore, alza una chiesa potente in fede, perché la tua parola dice che i vigliacchi non erediteranno il regno dei cieli. Ogni tipo di vigliaccheria sia tolto, perché non ci è dato uno spirito di vigliaccheria se non di potere e di dominio proprio. Nel nome di Gesù di Nazareth. Oh Signore, che i miei fratelli e tutti noi, oh Signore, per la fede, per quello che hai fatto nella croce del Calvario, tu hai vinto non solo il peccato, la morte e la condanna, se non che hai vinto anche la vergogna, con effetto del peccato originale. E adesso, Signore, per mezzo del tuo sangue, Signore, e di quello che hai fatto, adesso stesso siano rotte le catene della vergogna, e che ognuno di noi avanzi verso il suo miracolo, e che, Signore, possa capire quante grandi cose tu hai fatto, Padre. Padre Santo, adesso stesso, Signore, che ognuno vada contro anche il pensiero umano, non importa quello che pensano gli altri, quello che importa è che noi possiamo pensare come tu pensi, perché abbiamo la mente del Cristo Gesù. Padre, grazie. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh, benedetto il nome del Signore. Alleluia, alleluia. Grazie, 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 Signore. Grazie per la libertà in te. A te sia la gloria, la lode e l'onore. Alleluia. Oh, grazie Padre Santo, grazie Signore, porta libertà alla tua Chiesa in una forma preziosa e meravigliosa. A Dio sia la gloria, a Dio sia la gloria, alleluia, per i secoli dei secoli. Oh, prezioso Signore, alleluia, alleluia, grazie, grazie Signore, grazie.